volevo raccogliere un po' di domande, ma credo che questa qua meriti la risposta, lo raccogliamo un po' più. No, direi ai collaboratori, cos'è che hai detto? Ah, beh, aspetta. Direi ai collaboratori sotto la calusca che è l'ora di chiudere i lucernari, perché mi sembra che mi hanno detto che qualcuno si sta raffreddando, no? Sotto, siccome c'è un monitor sopra, sentono, i due collaboratori vengono a chiudere i lucernari, va bene. Le addette ai lucernari, cioè, quello che erano su prima. Facciamo fare delle altre domande? O era troppo articolata questa domanda? Bellissima. Facciamo rispondere subito a questo o no? Come decidiamo? Come facciamo? Sì? Sì? Ah, ok. I lucernari sotto, sono... Cristian?
Sì, prima Sergio metteva in relazione la progressiva impossibilità di costruire un'unità di misura, perché aumenta la parte non misurabile del lavoro, delle relazioni produttive, e d'altra parte l'aumento della produzione così di leggi, di regole che accompagna questa crisi da misura. Proprio stamattina mi è capitato di discutere di un'azienda ticinese nella quale il rapporto che produce dei laminati e il rapporto fra un chilo di questi laminati e la produzione di carta è di 1 a 1,5, cioè per ogni chilo di laminato si produce 1,5 chili di carta sulla quale ci sono le regole, tutte le analisi, le descrizioni dei vari passaggi interne alla produzione di questa merce, il che la dice lunga sulla necessità, proprio anche per il problema del giuridico, delle responsabilità in un'organizzazione del lavoro fortemente a rete, nella quale è molto difficile individuare le responsabilità in caso di incidenti, eccetera, l'importanza dunque della parte così proprio giuridica, di copertura giuridica, e l'importanza che fra l'altro va di pari passo con l'aumento della parte non misurabile, variabile del salario, che ha, perlomeno nelle nuove teorie o nelle ultime teorie del salario, l'importanza che ha precisamente il momento dell'interpretazione di queste regole, quindi quali spazi quali spazi affidare ai soggetti in campo per interpretare le regole pattuite. E ultimamente mi è capitato di leggere un libro molto bello di De Carolis, che proprio su questo discorso del regole e non regole, a partire dalla comunicazione, dal linguaggio, a partire dall'autoreferenzialità del linguaggio, dimostra come la produzione di regole in questa economia fortemente comunicativa, postfordista, sia comunque una produzione di regole destinate a non durare nel tempo, e quindi pone le basi per una critica alla possibilità stessa di scrivere la Costituzione postfordista, perché non esiste la possibilità strutturale di elaborare delle metaregole che abbiano la forza di durare nel tempo, di organizzare la società stabilmente, ma soltanto regole che sono continuamente soggette a cambiamenti, a rimesse in discussione, eccetera. Mi è parso molto interessante questo discorso sulle regole e sulla incostituzionalità del governo postfordista, nel senso dell'impossibilità di fissarne una Costituzione da Seconda Repubblica. Il discorso che faceva prima il compagno mi trova d'accordo in questo senso. È vero che negli anni 80, dagli anni 80 in poi, se ho capito bene, quella che era stata il posto centrale del conflitto proprio nell'analisi dei processi di trasformazione è diventata sempre più difficile da individuare. Io credo però che il problema è che il conflitto è cambiato, il conflitto semmai si dà nella forma di un attivo sottrarsi da quello che noi abbiamo sempre considerato il conflitto soggettivamente determinato. Per me è stato importante guardare o cercare di capire per esempio le lotte delle donne in questo senso, nell'universo femminile, per esempio, tutto l'aspetto comunicativo relazionale, tutto l'aspetto del linguaggio abbia preso un peso così forte proprio per come forma di individuazione e di determinazione di un nuovo terreno di scontro dopo tutta la fase, perlomeno nell'Europa continentale, centrale, tutta una fase durante la quale la lotta sulla parità dei diritti, la lotta sul piano così giuridico formale aveva dimostrato i suoi limiti molto forti. Quindi l'individuazione di un terreno che rende proprio le lotte delle donne centrali nel paradigma della trasformazione, questo ho cercato di dire di sviluppare nel libro. Quindi il problema della perdita di centralità che tu dici del conflitto come chiavistello per spiegare determinate cose che ci sono successe, che ci stanno accadendo, secondo me andrebbe riformulata a partire dalla modificazione del conflitto stesso, un conflitto che è più, per riprendere il titolo e la conclusione di questo libro di De Carolis e anche di altri contributi, è un conflitto che si dà più sotto forma di defezione, di esodo, di attivo sottrarsi e quindi di costrizione del capitale a muoversi sul terreno della comunicazione, precisamente per continuare a catturare o ad afferrare questi soggetti che si sottraggono alla produzione di soggettività, alla produzione di conflitti. Questo mi sembra essere perlomeno un'ipotesi teorica tenta di, a mio modo di vedere, di rispondere a quella che sicuramente è un problema che mi sono posto anch'io venendo da un passato in cui il conflitto sicuramente aveva giocato un ruolo importantissimo, era centrale, era la spiegazione, era il motore del, insomma, Tronti, da Tronti lì, insomma, dell'accumulazione, dello sviluppo del capitale. E poi cosa hai detto?
Forse c'era qualcosa che non ha, puoi ribadire?
A non cadere nella trappola del riduzionismo sociologico quando si analizza il lavoro comunicativo, i materiali, eccetera. Volevo proprio arrivare lì. Semmai l'errore di Reich e di tutta una serie di altri personaggi nel voler spiegare il postfordismo è quello di dire, vabbè, postfordismo è quel processo produttivo che ruota attorno ai lavoratori, i manipolatori di simboli, questi lavoratori materiali, eccetera. Poi c'è ancora un residuo, un resto di lavoro tayloristico, taylorizzato, di routine, poi ci sono i servizi alle persone, e quindi si divide così tra nord e sud e all'interno fra servizi alle persone e lavoro immateriale. Questo è, secondo me, sbagliato, perché il lavoro comunicativo relazionale non esclude, semmai contempla benissimo, lavori che possono essere artigianali, meccanici di 100 anni fa come di 20 anni fa, o lavori estremamente avanzati da fantascienza. Il problema non sta nel individuare il punto alto, il problema sta nel individuare ciò che modifica il contesto entro il quale lavori diversi, possono essere vecchi e nuovi, possono benissimo coesistere. Voglio dire che c'è lavoro comunicativo relazionale post-fordista in un quartiere, in un ghetto di New York o di Detroit, dove si lavora senza computer, senza ordinatore. Non è veramente questo che fa la specificità. Secondo me questo è stato un po' l'abbaglio nelle discussioni sulle grosse modificazioni. Il problema è precisamente quello di vedere il punto alto nell'entrata della comunicazione nel processo produttivo. Questo comunque non esclude, anzi prevede al limite la coesistenza di lavori che possono essere benissimo lavori vecchio fordisti, per quello che è mistificatorio il fatto di creare una specie di gerarchia, di tassonomia di forme di lavoro con in cima il lavoro appunto immateriale e all'ultimo gradino il lavoro destinato a morire e quindi destinato ai paesi poveri emergenti. Ma non è vero niente, i paesi poveri e i cosiddetti in via di sviluppo, che oggi accolgono le fabbriche, le imprese che partono dall'Europa o dagli Stati Uniti, sono paesi che comunque producono in una rete globale che è quella che fa veramente la differenza rispetto al fordismo. E questo è, secondo me, il punto principale.
Chi è con le domande? Tu? No. Chi? Che hai visto? Ah, lui, sì. No.
Bene. Io, a differenza di voi, questo libro l'ho non solo letto, ma l'ho anche metà tradotto in tedesco, perché ho il piacere di non lavorare in Svizzera. E questo libro per me è stato proprio aperto un varco, e dietro ci ho trovato l'oro colato, più o meno, per dire così. Però sono anche c'ho l'auro e anche le legnate, per lui, per così dire, no? E il primo colpo mi è venuto con questo linguaggio, no? E mi sono subito, devo dire, con Sergio Bianchi, da un anno che discuto con lui, programmiamo una collana che si chiama Le Dernier Cri dell'Evoluzione, che è una citazione di Marx, sul appunto il problema di dentro è la biologia umana, insomma, quell'altro materialismo che la sinistra non ha completamente tabuizzato, no? Insomma, si tira dietro un po' di psicanalisi, ma lì finiamo là. Va bene, questo era lo sfondo. L'altro sfondo era un convegnino che ho fatto, perché ho sempre succhiato un po' di latte qui in Ticinese, per primo, per farlo venire a Zurigo. Quindi avevamo fatto questo convegno, che poi è diventato un bel piccolo palavra, però c'avevo un programma lungo una settimana, no? Che era il passato, il presente e il futuro del fordismo. E in quel momento ho visto quel libro. E appunto, già vedere la copertina, perché lui dice non società di informazione, ma dice società del linguaggio. Allora, la differenza fra linguaggio e informazione qual è? La differenza fra linguaggio e informazione sono gli affetti. Penso possiamo condividere. E quindi io nell'altro discorso stavo lavorando con la teoria degli effetti, insomma, come base delle emozioni, come base di altre cose, di Sylvan Tompkins, che insomma è un psicologo ricercatore che dagli anni 60 fino adesso propone 9 affetti diversi, fra cui uno che è l'affetto della vergogna. Allora, l'affetto della vergogna cos'è? L'affetto della vergogna è una cosa cresciuta già negli rettili e i mammiferi. Quando ci sono le lotte e c'è uno vinto, quello si vergogna e non continua a lottare, no? E insomma, questa è una realtà, comunque, mediata, culturalmente, eccetera, eccetera, però anche degli esseri umani, no? Quindi, sono andato avanti, Christian fa un attacco alla teoria del valore, no? Lui torna a Adam Smith, che già da Marx, insomma, siccome Adam Smith veramente non ha capito la capacità lavorativa, io non ho capito perché Christian sia tornato a Adam Smith. Poi, di tante cose che Adam Smith ha detto sugli effetti, ha scritto un grossissimo libro, molto interessante, perché lui era un etico degli effetti, diceva continuiamo col libero mercato, eccetera, eccetera, e nonostante che appunto quello che fa il pane è un egoista pazzesco, finisce che è un altruista, no? Insomma, lui era molto connesso col discorso post-darwiniano, no? E allora, poi mi sono chiesto, se torniamo alla teoria del valore, abbiamo il Gebrauch del valore d'uso e il valore di scambio. Allora, nella testa, in neurofisiologi, tutti ci dicono che abbiamo due realtà, una è la realtà affettiva, l'altra è la realtà cognitiva, no? Sempre connessa. E allora la questione è quale corrisponde, qual è l'analogia, no? Quindi, di prima vista, tutti dicono, va bene, valore d'uso sono i gusti, insomma, questo ovviamente sono gli affetti, ma non è vero. Perché nella testa quello che fa camminare non sono i pensieri, sono gli affetti. Quindi sono gli affetti nelle motivazioni, per esempio, no? Insomma, sono gli affetti. Quindi al valore di scambio corrispondono gli affetti. Al valore d'uso tutto il resto. Quindi se uno comincia ad analizzare il post-fordismo in quella dimensione lì, capisce che diventa un sistema misto fra valore di scambio e affetto dell'inferiorità, che è l'affetto della vergogna. Primo. Secondo, viene fuori che l'affetto della vergogna fa diverse cose. Distruttura le cose cognitive. Quindi uno riceve una chiave di interpretazione di tutto il post-fordismo culturale, insomma, della pazzia, della paranoia, di tutte queste cose lì, attraverso la realtà. La realtà che fra gli intellettuali cognitari lì si sta producendo quotidianamente, vuol dire che quelli hanno tanta paura, tanta inferiorità, che non ragionano più. E infatti non ragionano più, diventano heideggeriani e così via. No? Insomma, perché gli affetti sono così forti che, insomma, va bene? Allora, poi ne nascono molte altre cose. Diventa che l'economia, insomma, tutte queste reti e quelle cose, ricordano molte delle reti neuronali, no? Quindi non è più, prima era così, quelli del consiglio di amministrazione dicevano qua cambiamo questa regola lì e in tutti i nodi lì cambiavano la regola, no? Il PC, come funziona il computer, no? Adesso è l'economia di mafia, no? L'economia di mafia è, non importa quanti miliardi passi, no? L'importante è che resti in piedi la struttura di comando. Va bene? Vuol dire che c'è una Bannon, vuol dire attraverso quello che passa, attraverso i nodi, si instaurano delle cose, no? Quindi, e tutti hanno, siccome il sistema si regge sull'inferiorità, e la gente non ragiona più, però c'è i rapporti di potere, passa attraverso lì, no? Adesso, una cosa importantissima è quella che, se lui inizia con i calzini, abbiamo le donne, le femministe americane, c'hanno tutta la corrente dell'altruismo darwiniano, evoluzionista, no? Le essenzialiste. Va bene, noi vediamo che gli effetti sono diversi, perché in famiglia le donne hanno l'economia dell'amore, della cura, mentre i mafiosi hanno l'economia della vergogna e della rabbia della vergogna, no? Sono assassini perché si vergognano. Va bene, è così di seguito.
Leggermente misterioso, però... No, però è chiaro, va bene, dai. No, però adesso io vorrei dire, nel senso che conosco Goffredo da tanto tempo, apre una serie cioè un'altra serata, mi sembra, di come è stata posta, eppure ne abbiamo parlato a Zurigo. Ma siccome mi sembrava, io ascoltavo da sotto, che una serie di questioni che apparentemente sono nel cielo complesso del rinnovamento teorico, filosofico, dell'analisi, e che è una cosa che attraversiamo da tanto tempo, e come diceva la sera Sergio Bologna, da quando, verso la fine degli anni Ottanta, dopo un lungo periodo di silenzio e di disagio, abbiamo cominciato a far funzionare il cervello, qualcosa abbiamo cominciato a capire. Cioè, allora il libro di Paolo, il lavoro di Sergio su Altre ragioni, primi due numeri, no, un po' dopo, no. Poi il libro di Cristian Marazzi, sono tutti frammenti di un percorso molto difficile per capire quello, sì, anche il luogo del conflitto che si va formando e con la difficoltà di abbandonare il precedente luogo del conflitto, che può essere una emozione forte, nel senso che l'abbiamo conosciuto molti di noi per 20 anni. Però siccome devi affrontare un'altra avventura in mare aperto per capire quello che sta facendo il capitale, o come diceva un'altra sera, se il paradosso è che la destra rivoluziona se stessa e quindi fa nuove forme di rappresentanza, e invece la sinistra è un po' immobile come un monumento di sé e ti inventa Prodi che magari parla cicli, insomma, che le domande, mi sembrava che ci fosse sufficiente materiale per fare domande che riguardassero l'immediato intervento o la riflessione che abbiamo in questo paese, anche perché quello che ne ho tratto io da questa lunghissima giornata a Zurigo con i compagni tedeschi, svizzeri tedeschi, no, tedeschi, è che lì arrivano tante notizie di questo paese, tante sollecitazioni, tante riflessioni. Christian sì, sta in Svizzera, però gira mezzo mondo, per cui magari avrà una intelligenza cosmopolita, però per cui magari arriva uno che dice, letta da fuori, uno può pensare ad esempio che la manifestazione del 25 aprile l'anno scorso, su cui ieri è uscito un libro del nostro amico mio, perlomeno Nanni Balestrini, che a me sembra una stronzata terrificante, però nel senso che non capisco perché fare un libro su quella manifestazione, che è semplicemente il montaggio, seppure abile, delle 7 ore di registrazione di Radio Popolare. E siccome noi abbiamo detto poche sere fa, in quella giornata abbiamo diffuso un volantino che è stato elaborato più duramente di quanto l'abbiamo diffuso da Sergio Bologna, che era entrato, ma noi non ci saremo, e sono un po' sorpreso perché Nanni fa questo libro. Ho detto, poi si è fatta una riflessione nel tempo della produzione, della comunicazione, dell'industria culturale, che essendoci 300.000 persone a quella manifestazione, magari per ricordo un 5% possono acquistarlo e 15.000 copie magari con Maldini Custodi le vende, non so, perché altra spiegazione non me la do, onestamente. Alla mattina ci siamo svegliati, ma come cazzo siamo, per fare che cosa ci siamo svegliati, perché non è chiaro, secondo me, perché ci siamo svegliati quella mattina in corso Buenos Aires, per cui l'unica spiegazione è di tipo commerciale, secondo me, e poi gliel'ho detto anche ieri a Nanni, che no, mi sembra strano questo fatto qua, non mi torna come ragionamento. Dopodiché è chiaro che arriva qualcuno a Zurigo e dice, guardate che adesso lì hanno fatto uno sciopero da 1 milione di persone perché c'è una ripresa della lotta proletaria in Italia, no? E che quindi a questo punto lì la destra sta andando a pezzi, per cui gli faranno un bacio. Io poi arrivo 2 mesi dopo e dico, no, guardate che non è vero, anzi, lì va tutto malissimo, nel senso che le amministrazioni sono semplicemente, non smuovono proprio nulla, assolutamente nulla. E i compagni, è venuto questo compagno della radio lunedì, che aveva visto l'una e l'altra, e siccome non c'era stato il tempo a Zurigo, sto qua 3 ore, qui in questa saletta, con il suo registratore per la radio di Zurigo, mi ha detto, ma insomma, Moroni, ma la lotta proletaria c'è la ripresa dello scopo o non c'è? Perché qui non si capisce bene come funziona. Allora, voglio dire, a me sembra che, ma non perché voglio dirigere domande, no? Cioè, voglio fare come Santoro, perché poi che è democratico, ma però alla fine porca il dibattito, che forse su una quantità di cose che ho sentito, fare domande che servono come strumento, come cassetta gli attrezzi per non rimanere troppo fermi al fatto che è necessario fare qualsiasi cosa pur di battere Berlusconi, perché se non facciamo quello siamo rovinati, e che questo fa sì che si mobilizzino le intelligenze, magari nel libro che è stato raccontato stasera molte indicazioni ci sono, anche se non è uno strumento per la lotta politica in Italia, è uno strumento di riflessione più complessa, però anche in quello di Paolo che è stato presentato a Radio Popolare da Formenti ci sono una serie di strumenti che permettono di rimettere in moto più, magari con più angoscia, magari più in mare aperto, riflessioni complesse. E non tanto per dire che dobbiamo per forza, se no si incazza di nuovo il mio amico compagno che c'è là, rimuovere il colosso, perché, ma perché in effetti vi è una stabilità, un'immobilità della proposta della sinistra che non ha un progetto e lavora sempre di conserva e nell'inconscio aspetta che i magistrati risolvano il problema. No? Cioè, allora, invece tutto quello che è stato stasera non ha a che fare con quel mondo, ma fornisce una cosa estremamente complessa, una rete di saperi e di incroci su cos'è tra persistenza del fordismo, proiezione del post-fordismo, la comunicazione che diventa strumento diretto di produzione, anche il posto dei calzini, come dice nel libro, che gli uomini non sanno mai dove metterli, le donne sanno sempre dov'è il posto dei calzini e tutto questo crea una diversificazione. Ora mi sembra che probabilmente, siccome la partenza è stata un po' complessa nelle domande, forse riportare al concreto dei nostri problemi quotidiani nel fare politica, nel fare scontro, nel fare proposte in questo paese, è una situazione a fare domande più concrete, più precise, ma non perché non siano importanti quelle fatte fino a questo momento, insomma, sostanzialmente. E io porto il microfono, ovviamente, perché le vuol fare. Giovanni.
Ma io effettivamente mi è venuta una domanda, come dire, che sento anche io stesso come ingenua, ma che comunque mi esce forte sentendo questo dibattito e anche nelle rare occasioni in cui mi capita di incontrare compagni. Ed è questo poi. Si sente in qualche modo, si torna a sentire dopo un bel po' di anni in cui dal nostro dibattito, se esiste una nostalgia, era ormai uscito, di nuovo un tentativo di svolgere una critica in qualche modo costruttiva o indirizzatoria di quello che dovrebbe fare e dovrebbe pensare la sinistra, per cui in qualche modo come dire, se questi della sinistra e immagino ci si riferisca a un paio di centrali sindacali e a alcuni partiti PDS, Rifondazione, comprendessero questi cambiamenti che si sono svolti e in qualche modo mettessero a frutto il nostro dibattito, ci sarebbe un grande passo avanti nella società e in qualche modo nei nostri livelli di vita e di possibilità di vita attiva. Ora, io effettivamente, come dire, per come si sono date le cose storicamente, quantomeno in Italia, per come si sono cristallizzate soprattutto nell'ultimo decennio, quindicennio, in qualche modo mi sfugge e vorrei che magari ottenere qualche risposta da questo. Quale può essere il rapporto tra un pensiero che si pone comunque nell'orizzonte di una critica, di un superamento o comunque di una convivenza antagonista o combattiva rispetto all'ordine delle cose, e invece un pensiero che si pone, un pensiero e soprattutto una pratica che si pone molto di più dal punto di vista dell'amministrazione e della gestione dello stato di cose presenti. In questo senso quindi il rapporto fra virgolette noi e la sinistra. Io non mi sento di sinistra.
Thank you. pur non essendo di Alleanza Nazionale. Cioè. Beh, c'erano due. Io porto dietro. C'era un ragionamento che ha fatto lui e un altro più.
Io volevo tornare un attimo al primo intervento, perché mi sembrava importante questa osservazione sul fatto che in questi discorsi, o nei nostri discorsi recenti, il conflitto manca. Questo però è un problema molto interno, se vogliamo, credo che anche tu l'hai formulato così, insomma, molto interno, se vogliamo, al nostro percorso, no? Nel senso che è vero che, diciamo, il periodo iniziale, insomma, del percorso che ha portato poi alle varie nostre riviste, cose, eccetera, eccetera, è stato caratterizzato da questo assioma che dal momento che c'è il conflitto, allora, no? Il conflitto era un po' il presupposto, era l'ex ante. E poi un po' pian piano questa cosa è scomparsa. Ora, io non credo, credo che in realtà durante tutti, anche nei nostri discorsi passati, l'assenza di conflitto, cioè vuol dire il fatto che nella storia o nella congiuntura passata, quella italiana recente e così via, il conflitto di qualunque tipo, sociale, operaio, di genere, eccetera, a un certo punto si sia inabissato, si è scomparso, è stato, credo, uno dei punti fondamentali proprio anche della riflessione. Non so, mi ricordo tutta gli sforzi fatti dal Quati per dimostrare la resistenza passiva degli operai, nessuno vedeva dove sta resistenza e così via, no? Non so, i libri di storia scritti sulla resistenza al nazismo, il libro di Meso, per esempio, no? E su queste. Il conflitto della resistenza era determinata dal micro sabotaggio quotidiano dell'operaio e così via. Quindi c'è, credo, anche tutto un discorso proprio sulla permanenza, se vogliamo, sull'occultamento, sull'inabissamento del conflitto che fa parte. Però è altrettanto vero, tu hai perfettamente ragione, che in questi discorsi qua il conflitto non c'è. In questo libro specifico di Christian, quella parte che riguarda il discorso, come dire, sul movimento delle donne è profondamente presente, cioè questo tipo di ragionamenti non si darebbe senza l'assunzione di l'appropriazione di quell'esperienza. Però è vero che questo discorso di conflitto torna non soltanto come un problema teorico, ma torna soprattutto come un problema pratico. Ora, io credo che c'è stata effettivamente a un certo punto, la colloco alla metà degli anni 70, forse nel momento in cui si è prevista o presa, come si dice, presagita la sconfitta, non so se vi ricordate molto forte questo durante il 77, una teorizzazione non del conflitto ma della tribù, no? Della come dire, costruzione di enclave, no? Voglio dire, dove ci troviamo esce fuori da questa esperienza anche in un certo senso, no? Cioè dal fatto che ci sono comunque ormai bastonati a tutti i livelli, ci si costruisce dei luoghi di sopravvivenza, no? Credo che questo poi sottilmente, senza che noi ce lo dicessimo, è stata una cosa in cui abbiamo finito per credere per molto tempo, no? Con i risultati che conosciamo, negativi, positivi, ma anche, secondo me, credo positivi come costruzione di momenti di resistenza e così via, eccetera. Io credo che proprio il punto chiave oggi è quello di quello che diceva un po' Christian, che nel momento in cui sei costretto a riflettere sul conflitto, no? Non come elemento metodologico, ma nel momento in cui così sei costretto a riflettere come azione da fare domani, penso, è la mia opinione, anche la ragione l'interrogativo che mi sono posto quando ho fatto questo lavoro, il discorso sul lavoro autonomo, era questo: dove è sto conflitto? Qual è il terreno del conflitto? No? Quando noi, perché non possiamo assolutamente negare che il conflitto come ce lo siamo rappresentato allora, cioè il conflitto che sta dentro il luogo di produzione, che quindi è un conflitto comunque che è metafora di tutti i conflitti possibili, perché quello è il vero rapporto simbolo schiavo-padrone, che una volta rotto quel rapporto, come dire, si mettono in moto tutti gli altri meccanismi di liberazione. Oggi non funziona più. Ma oggi non funziona più, non sociologicamente, non perché non ci sono gli scioperi, perché non mi sono più occupato di statistiche di scioperi, soprattutto nel terzo mondo, ma non so, se penso alla Corea, come dire, la Corea, no, questi nuovi paesi industrializzati hanno un livello di conflittualità impressionante, impressionante. Quindi non è questo il problema. Il problema, credo, è tentare di riflettere in questo senso. Ritengo che una specie così, un discorso di Christian fa parte di quei testi che sono i prolegomeni al conflitto, di trovare qual è sostanzialmente oggi, o dov'è la sede, il luogo, il terreno, lo strato della società, il meccanismo all'interno del quale, se tu riesci a produrre conflitto, se si riesce comunque a mettere in delle dinamiche, come dire, che non sono di conflitto, ma che sono ovviamente anche di identità, sono e così via, eccetera, eccetera, ricomponi, non dico una strategia, ma qualcosa di simile. Quindi io ritengo che questo tipo di riflessioni siano, come dire, delle riflessioni sul luogo, sul terreno dello scontro, sul terreno di avanzamento. E proprio per questo mi sembra oggi assolutamente importante, la scorsa settimana l'abbiamo martellato, detto tante volte, picconare, come dire, chi ci indica dei luoghi di conflitto sbagliati, no? Picconare, come dire, tutte le proposte che ci portano o ci indicano delle sedi di conflitto assolutamente sballate, assolutamente fuori. Tant'è che questo discorso sul 25 aprile, no, che fu un discorso estemporaneo, se vogliamo, non era poi un discorso da buttare via. E personalmente, o molti come l'avevano fatto, condiviso come me, erano proprio quelle persone che in questi 10 anni, 15 anni, avevano continuato a ritenere che la memoria della resistenza fosse importante. E ci siamo sentiti rovesciare fango addosso da tutti. Improvvisamente questi perdono le elezioni e riscoprono l'esistenza. Ma andate a fare un bagno, no? Tra l'altro, oggi, è finito a Brescia, organizzato dalla Fondazione Micheletti, con la quale sapete che lavoro, un convegno sulla guerra partigiana. L'abbiamo voluto fare proprio poco prima del 25 aprile, chiamare convegno sulla guerra partigiana. È successo un finimondo. Persino un membro del comitato scientifico della Fondazione ha preso, che un ex socialista passato a Forza Italia, ha preso posizione sui giornali dicendo che questo è stato un convegno dell'antifascismo militante. Notare che il convegno era stato aperto dallo storico inglese Deakin, che voglio dire, insomma, non l'ho mai visto in giro con una spranga e un passamontagna, insomma, no? E ha aperto una querela all'interno della città che ci ha creato un po' di problemi, secondo me anche molto, molto positive, sul fatto che nel momento in cui un convegno si chiama non sulla resistenza, ma sulla guerra partigiana, e infatti abbiamo voluto semplicemente fare un convegno proprio sugli aspetti militari della resistenza, questa era una cosa di antifascismo militante. Ora, per dire che il discorso, come dire, non era naturalmente rivolto, che facemmo allora, era rivolto contro la memoria della resistenza, ma contro l'uso di questo simbolo, di questa metafora della resistenza in un contesto politico, come dire, che in un certo senso deformava tutto, deformava, come dire, la ragione della sconfitta e deformava la memoria, tutte e due le cose. Per questo ritengo che oggi, per ristabilire uno statuto dei conflitti, non vale soltanto fare questi discorsi qua, cioè molto profondi, ma credo è assolutamente indispensabile distruggere come o sparare come si presentano tutte le ipotesi o le proposte che propongono, come dire, dei conflitti sbagliati o dei falsi conflitti o delle cose che ti portano in un vicolo cieco. In questo senso vi assicuro che le battute che facevamo la settimana scorsa, che per liberare le energie della sinistra bisogna rimuovere, come dire, gli eredi del Partito Comunista, lunedì sera sono andato in una situazione del PDS, per altre ragioni, non ci vado mai. Ho fatto altro bene di dire queste cose, ma sono molto peggio certe volte a sentirli parlare, ma non perché sono dei bravi e cattivi compagni, perché ormai, voglio dire, all'interno di questo giro, di questa sinistra, credo che ormai funzionano dei meccanismi comunicativi che non stanno né in cielo né in terra, insomma. Io sono convinto che oggi una problematica sociale in Italia viene riportata avanti dalla destra, e sarà riportata avanti dalla destra, e non escludo che Fini riesca a vincere con parole d'ordine di tipo sociale. No? Di tipo sociale vuol dire di tipo, come dire, che affrontano e criticano la società del mercato, perché ormai all'interno della sinistra sembra che siamo consegnati interamente a un'ideologia neoliberale delle peggiori. Ecco, allora, quindi ripeto, conflitto, conflitto come elemento, diciamo, metodologico di interpretazione dell'analisi, conflitto come problema, secondo me, di trovare i nuovi terreni del conflitto. No? E questi discorsi credo che servono a questo, E conflitto però come momento molto pratico oggi, dove la prima cosa è evitare dei conflitti sbagliati, insomma, evitare soprattutto di lanciarsi a lancia in resta verso un burrone.
Io volevo dire ancora una cosa su questo punto, che naturalmente è il punto dolente, dove riparte il bandolo della matassa di un no ragionevole e radicale a come vanno le cose, insomma, del conflitto. Ecco, da un punto di vista anche meramente del non tanto storiografico, che allora non sarebbe meramente, ma anche solo della memoria che noi abbiamo di noi stessi, dei nostri ieri, esiste nell'arco degli ultimi 15-20 anni un'esperienza importante, non rimovibile, in cui il posto dei calzini si è manifestato non come organizzazione capitalistica del lavoro, ma come lotta dispiegata al modo di produzione capitalistico? Secondo me sì, e senza forzatura alcuna. Il movimento del 1977 è stata una anticipazione in termini di conflitto radicale di ciò che poi in seguito abbiamo visto dispiegarsi come realtà effettuale, organizzazione del lavoro, risorse economico-produttive, o meglio, quel lato dell'economia non economico, quel lato non misurabile dell'erogazione di lavoro vivo. Quello che poi si è dato come stato di cose presente, prima di essere tale, si è manifestato in termini aspramente conflittuali. È una bizzarria? Non pare, perché in altri cicli storici questo rapporto di inversione fra un nuovo che si annuncia in forme naturalmente anche immature, acerbe e confuse, ambigue, eppure effettivamente conflittuali, salvo poi invece di spiegarsi come ordine vigente, si è vista, c'è la storia dei vagabondi inglesi all'inizio dell'industrializzazione, c'è la stessa storia dei qualificati americani, in cui per così dire un intero periodo, che poi per lo più è vissuto come assenza di conflitto, glaciazione, disturbi della memoria collettiva, però è inaugurato da un esordio certamente fracassone di quelle figure sociali, ma anche di quelle risorse, di quei modi di essere, di quel lavorare comunicando, di quel venire in superficie, certamente in maniera aggrovigliata. Ecco, questo intanto per dire, forse dovremmo ragionare, per usare un titolo famoso, del 77 come di un futuro alle spalle, non nel senso naturalmente si daranno contro dentro e contro il postfordismo dei nuovi 77, questo sarebbe ingenuo e completamente sbagliato immaginarselo, ma che lì vi è, per così dire, una riserva di esperienze e di memoria, un'esposizione universale di alcune risorse, e naturalmente il grande passo della controrivoluzione italiana o della rivoluzione conservatrice italiana è stato di ridurre a talenti lavorativi quello che nel 77 era emerso come modi di essere e forme di lotta. E quindi questa dimensione secondo me, quindi là questo rianima un po' la scena, allargare la prospettiva e considerare un periodo più lungo in cui si è rotto l'ordine fordista, in cui questa rottura si è data in termini anche soggettivi, conflittuali, antagonisti, con una varietà estrema di, ripeto, modi di essere, forme di vita e via dicendo, e poi vi è stata questa straordinaria messa al lavoro di ciò che si era inaugurato in forme di rivolta. Questa apertura, secondo me, perlomeno fa giocare degli elementi di chiaroscuro, e ci leva, diciamo, da quella cappa per cui parliamo sempre di processi anche straordinariamente ricchi, carichi di ambivalenza, per carità, ma senza che questa ambivalenza diventa mai effettiva polarizzazione. Io ho l'impressione e me lo dico in maniera ovviamente ipotetica e puramente assertoria, dichiarativa, che il terreno messo in luce dal libro di Christian, dell'agire comunicando, di questo lavorare carico di prestazioni relazionali, comunicative, non misurabili, questo lato non economico dell'economia, prospetti due terreni di conflitto, ripeto, ipotetico. Uno, un conflitto come diciamo un conflitto sul tempo, sul calendario sociale, che è più complesso di come traspare nella riduzione dell'orario di lavoro. Cioè la questione del tempo, della riorganizzazione, ridefinizione del tempo sociale a partire dai lati non economici dell'economia, sintetizzo così a questo punto usando anche la suggestione di Sergio precedente il posto dei calzini, e pone un problema sul tempo che sfugge all'indicazione carica di equivoci, peraltro sulla riduzione dell'orario di lavoro, spesso spacciata come un ritrovato, da questo punto di vista a mio parere pura menzogna, per aumentare i posti di lavoro. Semmai la riduzione dell'orario di lavoro, che comunque non può che essere una cosa molto più complicata, articolata, di una richiesta centrale, univoca, universalistica e via dicendo, è eventualmente un fatto di moralità e di civilizzazione. È del tutto impotente invece dal punto di vista della ricostituzione, della costituzione di posti di lavoro. Ma in generale la battaglia sul tempo richiede un insieme, per così dire, di altre misure, di altre richieste, nuove forme di cittadinanza. Si apre da questo punto di vista, dal punto di vista del nuovo calendario sociale, semmai di nuovo una discussione in Europa largamente percorsa sul reddito di cittadinanza, qualsiasi posizione si voglia avere su di esso. Dunque, un terreno sul il lato non economico dell'economia pone il problema del calendario sociale, pone il problema del tempo sociale, ovviamente è un'indicazione, diciamo è un presentimento di carattere necessariamente molto generico. L'altro punto è, secondo me, quando si dà in maniera così forte, vistosa e centrale, non per la raccolta dei funghi, ma per il processo di accumulazione capitalistica, il lato non economico dell'economia, è difficile pensare a forme di conflitto che non siano immediatamente articolazione positiva di nuove forme di democrazia. In fondo il lato non economico dell'economia, che altro è se non una presenza massiccia all'interno del processo di lavoro di modi di essere, prestazioni, capacità profondamente attinenti all'esperienza politica, se per esperienza politica si è in grado ancora di intendere qualcosa di non assolutamente ripugnante, ma quell'esperienza che gli esseri umani, un aspetto irrinunciabile dell'esperienza degli esseri umani, il loro esporsi agli occhi degli altri, il loro agire in pubblico e via dicendo. Ecco, questo aspetto non economico dell'economia è carico di questi aspetti pubblico-politici ed è, a mio parere, difficile che sia distinguibile un conflitto sugli aspetti che sono salariali normativi dell'organizzazione del lavoro, che naturalmente si darà e sarà sempre un'esperienza straordinaria che ci cambierà tutti comunque, ma che questo tipo di conflitto, che sono salariale normativo, si ponga immediatamente come problema, per così dire, costituzionale, problema di innovazione delle forme di democrazia. D'altra parte, quindi conflitto sul tempo, problema di una innovazione radicale della democrazia, che peraltro naturalmente è anche un circolo vizioso, perché chiaramente blocca per molti aspetti la protesta, l'antagonismo, il dir di no, perché c'è una complicazione molto forte e soprattutto c'è un aspetto di costruzione dentro il conflitto, che non è cosa da poco. Però appunto, certamente quello che noi possiamo dire è che gli aspetti non misurabili della prestazione lavorativa, l'aspetto del lavorare comunicando, il lato non economico dell'economia, non direi francamente, e sono d'accordo sull'espressione di dire prolegomeni a una riflessione sul conflitto, non direi come in quel film con Satta Flores e Manfredi, c'eravamo tanto amati, che a un certo punto Satta Flores dice no, io, che fa l'intellettuale, io sono più sopra, più su, più in là, più oltre. No, qui diciamo, io credo che invece si sia semplicemente più giù acquattati dentro le cose, perché questo lato non economico o dell'economia, è la sostanza materiale della rivoluzione conservatrice italiana. Cioè dare articolazione e voce al lato non economico dell'economia, a mio parere, è il punto della vittoria della destra, è il punto per cui oggi non possiamo più dirci di sinistra, cioè oltre che dal 77, in cui appunto quelli che stavano nell'album di famiglia, ammesso che sia mai esistito l'album di famiglia, hanno voltato le spalle all'obiettivo e si sono allontanati dalla scena, e si sono semmai di volta in volta, se proprio amavano i termini detti comunisti, detti marxisti, ma certo non più di sinistra, sono usciti dall'album di famiglia, e non possiamo dirci di sinistra perché rispetto a questo midollo, il lato non economico dell'economia, la midollo costituzionale, vero oggetto della rivoluzione conservatrice, anche sua fonte di legittimazione, e la sinistra tace o distorce oppure parla del problema di una giuridificazione costante, ansiosa e anche piena di prosopopea, e pone il problema dell'antitrust sulla televisione, e quindi inganna fuggendo il problema reale. Ecco. No, per dire come invece appunto questa materia secondo me deriva da un'esperienza di conflitto, la riconversione delle tribù del 77 in principale forza produttiva, o come lavoro autonomo, come intellettualità di massa, come agire comunicando e via dicendo. Quindi vi è intanto una polarità sulla quale riflette alle nostre spalle. Probabilmente pone un problema del calendario sociale, un problema di innovazione radicale della democrazia. Attualmente invece è il nocciolo della rivoluzione conservatrice, a questo aspetto non misurabile della faccenda. Dunque ci troviamo, non in una situazione felice, anzi tutt'altro, però ci troviamo perlomeno in una, come si dice, in una tempesta magnetica, non in una specie di calma piatta.
Come ci sono domande, dopo quest'ultima replica di Paolo, che avrebbe riaperto una serie di file, ci sono altri, però tanto ne faremo degli altri, però se ci sono domande io sono qui in attesa, porto il microfono. Sì, io posso dimostrare che il filo arriva fino in fondo, perché quell'altra l'innovazione tecnologica è il filo, che l'altra sera arrivava alla seconda fila, adesso arriva fino in fondo, arriva fino a Marco Filo. Porto il microfono a mio amico Mario Casari, che conosco da lungo tempo.
Ma volevo intervenire riguardo al conflitto. Anche a me sembra che sia modificato molto. E l'interpretazione che è stata fatta all'interno della sinistra mi sembra che sia stata, come dire, rimossa per non aver preso su di sé un contributo che secondo me è stato fondamentale, che è venuto dal femminismo. Vale a dire, il conflitto, che è inteso sempre come conflitto antagonista di classe, per il femminismo, almeno a mio avviso, io ho fatto una lettura di questo tipo, è diventato un conflitto complementare, cioè i due antagonisti, uomo e donna, non potevano eliminare uno, eliminarsi, no? Quindi dovevano inventare delle forme di soluzione del conflitto che erano basate sulla complementarità praticamente dei due opposti. Ecco, e questo all'interno della sinistra mi è sembrato un elemento ignorato o poco approfondito. Allora, mi pare che da quello che dicevi prima, su questo la destra ci guazza, cioè riesce a dire qualcosa. Invece su questo discorso del privato, del personale, cioè dell'essere uomini e donne all'interno del lavoro e del conflitto, praticamente non c'è stato un lavoro approfondito su questo. Nel senso che mi sembra che cambia il punto di riferimento, cioè anziché la lotta qui viene, si va verso un atteggiamento di amore tra i due poli in conflitto, cosa che è un po' paradossale, però è così. Cioè la soluzione del conflitto, il conflitto nel lavoro, non solo il conflitto nel lavoro salariato, ma in tutte le attività, si tramuta da conflitto di opposti antagonisti in conflitto di opposti che devono trovare una complementarità. E allora è centrale il discorso del rinnovamento della democrazia, quindi delle forme di organizzazione del lavoro che vedano, diciamo, la sinergia, insomma, per usare un termine, tra gli elementi in conflitto. Quindi la ricerca anche di nuove forme organizzative oltre che nuove forme di democrazia.
Allora, con i cambiamenti di paradigma non bastano le picconate, ma ci vogliono le bordate. Allora, come dicevo, non c'è conflitto perché c'è la vergogna che regna. Questa non è una metafora, ma è veramente lo stato materiale delle cose. E se noi andiamo a vedere cosa scrisse Marx, se per esempio su Deriva e Prodi vediamo Negri e altri che snocciolano quella strana piena capacità, insomma, quella apparente situazione dove lo sviluppo delle forze produttive permetta, insomma, appunto questo ottimismo che noi dovremmo avere oggi rispetto alla capacità di esprimerci, eccetera. Noi vediamo che, se andiamo a vedere nei lineamenti, vediamo che Negri ha sottaciuto una cosa, perché lì, esattamente su quella pagina, c'è scritto un'altra cosa, e c'è scritto la capacità di godimento. E Marx stesso diceva che lui sarebbe capace del foreshadowing, di buttare delle ombre in avanti di 200 anni, e lo ha fatto. Perché, se abbiamo visto prima che la vergogna a prima vista sembra connessa come gli affetti al valore d'uso, vediamo che sì, il capitalismo può usare tutti gli affetti come valore d'uso, però c'è uno di cui non può fare a meno, che è quello appunto dell'inferiorità, l'affetto dell'inferiorità, se no sarebbe la lotta continua. In questo momento, se noi andiamo a vedere, Marazzi scrive, ci arriva quasi, no? Lui arriva fino all'anima. E poi si ferma. Sì, lì c'è una frase, non lo so esattamente, forse la sai meglio di me, no? Arriva fino all'anima. Ma Marx stesso ha detto, man himself is fixed capital. Vuol dire che la metodologia magari del marxismo, dell'operaismo, va applicata direttamente sul cervello, non come metafora, ma va applicata su quello che succede lì dentro. Questa è la metodologia, questo è Rodos, e qui si salta. No? Grazie.
Appunto. Pare che a questo punto della serata i tre cervelli siano leggermente. Anche se prima erano piuttosto confusi, però adesso questa serata non abbia contribuito a chiarire il percorso. C'era una cosa di casa di Mario.
Questo non sembrava una domanda, sembrava un intervento. Ah. Un arricchimento alla discussione complessiva, cioè non è che pone, mi pare di capire che poi alla fine ha questa forma, per questo non sentivo il problema di una risposta, ma c'era stato un fatto in più, una riflessione in più rispetto al percorso fatto fin qui.
Insomma, Lugopri, tu vuoi che noi prendiamo una mutazione antropologica e strutturale, cioè tutto quanto insieme, cioè questo, una nuova rivoluzione sta per diventare possibile, dobbiamo, seguendo anche neurologie, non dei calzini. Vuol dire, io sono convinto negli ultimi, sono da 13 anni un pessimista, sono convinto invece negli ultimi 2 anni che si stanno muovendo tantissime cose. Allora, non dico come Deleuze che un nuovo tipo di rivoluzione sta per diventare possibile, marca numero 28, ma però è vero che sta diventando possibile come soggettività e come tanti piccoli luoghi moltiplicati che riflettono su i prolegomeni del conflitto, posto dei calzini, su l'abbandono dell'appartenenza, sull'andare in mare aperto, su, e questo costringe ad uno sforzo tale l'intelligenza che probabilmente o ci annebbia totalmente o, ovvero, può anche essere che funzioni, può essere anche che funzioni. Ma una produzione così ricca come c'è stata nell'ultimo anno e mezzo, sia pure inadeguata alla necessità di un reintervento complessivo, non c'era stata nei precedenti 10 anni, 12. Questo è un fatto assolutamente importante. Poi le riviste nascono, muoiono, si spezzano, non è rilevante, sempre è stato così, è un elemento di vitalità. Il fatto se no qui è l'Iskra e qui è il partito, cazzo, siamo rovinati se qui è l'Iskra e qui è il partito, no? Andiamo sempre incastrati dentro lì. Allora ogni tanto bisogna separarsi, andare e viaggiare. No, ma più va benissimo. No, io sono per 100 fiori sboccino, quelle cose lì che si dicevano una volta. E per la distribuzione gratuita a tutti come gadget del libretto rosso di Mao Zedong, diciamo, come ricordo. però voglio dire, quello che è vero, che se tu costruisci rete neuronali Gottfried dentro la società, adesso ti sto rispondendo Gottfried, tu te la meni con questa che ci vuol portare tutti là in montagna a parlare. Anche Sergio Bologna, adesso glielo dico pubblicamente, guarda che lei ti deve invitare in un posto dove si parla, che è un posto bellissimo di montagne, dove si fa dei seminari. Salecina, non è montagna, no. Salecina, vuole invitarti a Salecina, anche me. Poi portiamo anche Paolo, magari portiamo anche Cristo, cioè, andiamo tutti e facciamo un seminario. Invece Sergio Bianchi, lui ha evocato, invece in questo momento è in montagna sopra Pontasca, sopra Varese, quindi si è ritirato in meditazione. Sergio Bianchi, voglio dire, insomma, che non va presa come una negazione delle altrui appartenenze che partecipano qua, va presa come un percorso tormentato, come una linea di fuga costante, continua, ma tracciare una linea di fuga, sempre marca numero 28, vuol dire dotarsi di un'arma, e l'arma è l'intelligenza critica e anche anche non timore di abbandonare appartenenze e di viaggiare in mare aperto. E questo è un po' il meccanismo di questi dibattiti che mettiamo in piedi in Calusca l'anno scorso e anche quest'anno, e devo dire anche in molte altre parti d'Italia, non siamo gli unici a farlo, evidentemente lo fanno anche in altre parti d'Italia. Ma non ha una conclusione immediata, costruisce reti neuronali dentro la società tentando di abbandonare la vergogna dell'appartenenza precedente, non dell'appartenenza nostra. Noi abbiamo rotto, ha ragione lui, nel 77, perché se nel 77 c'è stata un'innovazione, una premonizione consapevole, dice il mio amico Franco Berardi Bifo, e che se l'hanno fatta fuori, buttandoci addosso tutta la finanza, i carabinieri, le forze armate, il sistema dei partiti, ma neanche ai bolscevichi che avevano l'armata organizzata da Trotsky, che hanno portato mosso davanti tante armate, tante forze, per un semplice e pur radicale tentativo di innovazione radicale di questa società, no? E tutto questo gli è ricaduto ampiamente addosso. Tanti anni fa, mi ricordava Sergio Bianchi ieri, che è appunto imitazione in montagna, ha scritto su un volume peraltro dedicato non perché per affinità, ma per raccontare cos'era stata la Walter Alasi a Milano, un organismo delle Brigate Rosse. Sergio Bologna, leggevamo ieri, perché stiamo facendo una nuova edizione dell'Orda d'Oro, perché ce l'ha chiesto un editore, perché ci dà dei soldi, insieme a Sergio Bianchi, ha scritto: guardate che voi, Partito Comunista, voi partiti che avete delegato alla magistratura tutti questi poteri, prima o dopo vi ricadrà addosso, vi pregheranno. È scritto. E in effetti tutto questo è avvenuto, per cui è insensato andare contemporaneamente di fronte al Palazzo di Giustizia, da una parte la Lega Nord, dall'altra nel PDS, di qua Rifondazione, non si capisce più nulla con Di Pietro. E poi Di Pietro finalmente disvela qualche frammento di intelligenza reale, oltre a quella giuridica, come ha detto Montanelli l'altra sera a Tempo Reale, sorprendendo Fini, che ha detto è fuori. Montanelli fuori, ma ha detto i magistrati quando non parlano di legge non capiscono assolutamente nulla, no? Quindi Di Pietro finalmente ci ha spiegato su Repubblica che lui non ha pieno le balle di questi ismi, che non si capisce nulla, no? Non si capisce nulla, e che cioè se Fini è diventato democratico bisogna prendere atto che è diventato democratico, chiuso, no? E per cosa c'entra tutte queste disquisizioni che vengono fatte? E questo può far sì che un uomo che è ambito come ministro da tutti i partiti dell'arco costituzionale e non, diventi assolutamente pura leggenda, nel senso, come dice, tu sei fermato all'anima, oltre l'anima, e come oltre la posizione immateriale c'è solo l'ascesi. C'è solo l'ascesi. Vabbè, insomma, ci sono altre domande, se no. Sì, prego.
Molto brevemente, non vorrei frenare la ricchezza degli interventi. All'inizio si è parlato di una sorta di schizofrenia, mi sembra, fra quella che è stata chiamata economia reale e mercato finanziario. Ecco, volevo sapere se era possibile brevemente articolare maggiormente la ragione di questa situazione, se poi ho capito bene, se è così.
Molto molto brevemente, perché ovviamente è un tema. Una delle cose che si è constatato in questi ultimi anni è la crisi degli indicatori economici dovuta a precisamente al fatto che l'informazione e la comunicazione sono diventate così importanti, questa parte non economica dell'economia sulla quale ci siamo dilungati. E la crisi di questi indicatori economici è anche la crisi della possibilità stessa di gestire e di regolare il ciclo economico secondo un strumentario, sulla base di un strumentario normale a disposizione per esempio delle banche centrali. Allora in questo senso si parlava di conflitto aperto fra quelle che sono le oscillazioni, i movimenti della cosiddetta economia reale e il comportamento per esempio dell'autorità monetaria, che da 2 anni a questa parte continuano a dire che l'inflazione è dietro l'angolo, che proprio perché c'è un calo della disoccupazione necessariamente come in passato ci dovrebbe essere un aumento dei salari, per cui si anticipa questi movimenti aumentando i tassi di interesse. Ecco che questo non fa altro che dimostrare come questi indicatori, che sono utilizzati per anticipare i movimenti di tipo inflazionistico, in realtà sono degli indicatori che non servono più assolutamente niente, ed è un tema sul quale per esempio negli Stati Uniti si sta discutendo da perlomeno un anno e mezzo, 2 anni a questa parte, come reinventare degli indicatori a questo livello dell'evoluzione delle forze produttive, a questo livello di interiorizzazione della comunicazione, del flusso di informazione nell'economia, nel processo produttivo. Non è un caso se attorno alle politiche monetarie, e poi si è visto anche con il Messico, si è visto con l'Italia con altri paesi proprio in queste ultime settimane, non è un caso se attorno a questo nodo della politica monetaria ci sia un dibattito sicuramente negli Stati Uniti molto pesante fra sostenitori di appunto della vecchia, se vogliamo ormai vecchia ortodossia monetaria e monetarista e keynesiana e quelli che dicono ma dobbiamo veramente ridefinire questi indicatori perché non funzionano più. In questo senso si parlava prima di tensione fra economia reale e economia finanziaria e monetaria.
L'altro? Beh. Non ci sono più domande? Ma niente, se non ci sono più domande, vi do le scadenze dei prossimi due giorni della Crusca, che non è obbligatorio partecipare, comunque. Nel senso che domani pomeriggio alle ore 18 c'è Bruno Cartosio, che è un altro partecipante storico ai dibattiti della Crusca, che presenta un libro che ha scritto per la Cieca Edizioni, che è Senza illusioni, i neri negli Stati Uniti negli anni 60 alla rivolta di Los Angeles. Intervento Bruno Cartosio e Ferruccio Gambino, è un libro molto bello sulla rivolta dei neri americani, sulla loro storia, sono proiezioni di una quantità di video rari sulla condizione, la storia, le lotte, le culture dei neri d'America. E invece domenica pomeriggio, che è assolutamente improbabile che ci sia molta partecipazione, ma viene qui in Italia un editore americano che è molto intelligente, molto originale. Adesso io leggerò in inglese, che come noto con le lingue non sono portato. Fiction Collective 2, Black Ice Book, la nuova letteratura radicale americana. Lui si chiama Ronald Sukenik o Sukenik, ed è una, viene a presentare qui la sua casa editrice, che è a Boulder in Colorado. E è un incontro semplicemente con questo editore che presenta questa, cioè che c'è una tradizione di piccoli editori americani che hanno innovato la scena culturale fin dagli anni 60, lui uno di questi per gli anni 90. Qua ci sono le presentazioni, chi le vuole ritira. Vi ringrazio tutti e arrivederci per la prossima volta, grazie. Ringrazio anche chi, loro ovviamente, ma dopo per scontato che erano... Venerdì 31 c'è la seconda puntata del dibattito sulla crisi italiana, la prima è stata con Giovanni Cesareo e Sergio Bologna, la prossima sarà con Andrea Fumagalli e per Paolo Poggio. Abbiamo ristampato le relazioni della prima serata che erano qui sul tavolo, molte le hanno ritirate, la prossima serata ci sono anche le altre due, quella lunga di per Paolo Poggio e quella lunga di Andrea Fumagalli. Grazie.